Oggi vi voglio raccontare una storia di cronaca nera che coinvolge almeno 15 persone, vittime del delirio di onnipotenza di due persone qualsiasi. Un delirio che inizia il 25 agosto del 1977 e proseguirà fino a marzo del 1984, quando l'ennesimo tentativo di uccidere fallirà, fermando la follia. I protagonisti sono due ragazzi veronesi, non ragazzi ai margini della società, ma provenienti da quella che si può definire alta borghesia. Marco Furlan, residente nel quartiere di Borgo Trento, figlio di Silvano Furlan, allora direttore del reparto di chirurgia plastica e centro ustioni dell'ospedale maggiore di Borgo Trento, laureando in fisica all'Università di Padova, e Wolfgang Abel, residente nella provincia veronese, figlio di un consigliere delegato di una compagnia assicuratrice tedesca, laureato in matematica a pieni voti, dipendente della stessa compagnia assicurativa del padre. I due si incontrano alle superiori e sembra che già allora concordassero sul fatto che il mondo andava ripulito da tutto ciò che la loro mente riteneva non adeguato. Barboni, omosessuali, prostitute, tossicodipendenti, discoteche e cinema a luci rosse. Con questo pensiero, i due furono autori di vari delitti nell'Italia nord-orientale e in Germania ovest, delitti rivendicati da loro stessi con volantini firmati con il loro pseudonimo, Ludwig, dal significato letterario inequivocabile, famoso guerriero o combattimento glorioso. Come vi ho detto all'inizio, il primo delitto di Ludwig risale al 25 agosto del 1977. A Verona, Furlan e Abel usano quattro bottiglie Molotov per incendiare una Fiat 126 usata come rifugio da un senzatetto, che morirà 8 giorni dopo. Nel dicembre del 1978 è la volta di un omosessuale, che a Padova viene bersagliato da ben 30 coltellate. Stessa sorte, quasi un anno dopo, per un 22enne a Venezia. E proprio alla redazione Venezia del quotidiano Il Gazzettino, il 25 novembre del 1980, i due invieranno una lettera firmata Ludwig, lettera in cui appare lo stemma della Germania nazista, in cui rivendicheranno le 3 uccisioni, svelando particolari che non erano di dominio pubblico e che quindi solo chi aveva commesso il delitto poteva sapere. A Vicenza prenderanno di mira una prostituta e il 25 maggio del 1981 daranno alle fiamme la torretta di Porta San Giorgio a Verona, una struttura abbandonata dove trovavano rifugio sbandati e tossicodipendenti. Un giovane morirà nel rogo, mentre altri due rimarranno gravemente feriti. Anche questo delitto verrà rivendicato da Ludwig con una lettera inviata alla Repubblica contenente parole agghiaccianti. La nostra giustizia è morte. La nostra democrazia è sterminio. Personalmente mi riesce difficile pensare alla quotidianità di queste due persone con pensieri così radicati. Tra l'altro, nonostante la rivendicazione, verranno assolti da quest'ultimo delitto. A luglio del 1982 la comunità vicentina viene scossa da un efferato omicidio che vede vittime due frati settantenni usciti per la loro passeggiata serale e ritrovati massacrati da una coppia di fidanzati. I Ludwig si spostarono poi a Trento, dove uccisero un altro sacerdote. Il 14 maggio del 1983 provarono un omicidio di massa, appiccando il fuoco al cinema Eros di Milano, uccidendo 6 persone e ferendone altre 32. Pensate che i due killer, non contenti del loro operato, rivendicarono anche l'incendio al sex club Casa Rosso di Amsterdam, che venne in realtà eseguito da un ex dipendente della struttura. Sembra quasi volessero ingigantire ancora di più le loro imprese. Arriviamo a gennaio dell'84, i due si spostano a Monaco di Baviera, dove appiccheranno un incendio alla discoteca Liverpool, provocando la morte di una cameriera di origini italiane e il ferimento di altre 7 persone. Anche questo attentato verrà rivendicato con un volantino. L'ultimo tentativo dei due criminali poteva essere una strage. Il 4 marzo del 1984, alla discoteca Melamara, in provincia di Mantova, si sta svolgendo una festa di carnevale. All'interno della struttura si trovano circa 400 ragazzi. Uno dei due killer è presente, travestito da Pierrot, e nella confusione generale riesce ad aprire un'uscita di sicurezza per far entrare il complice con delle taniche di benzina, che in un angolo buio della discoteca cominciano a versare sulla moquette locale. Fortuna vuole che, in seguito ad un provvedimento per la sicurezza, i locali pubblici italiani avevano dovuto dotarsi di rivestimenti ignifughi e dunque la moquette della discoteca era resistente alla fiamma, permettendo alla sicurezza di spegnere l'incendio e scongiurare il peggio. I due assassini vengono bloccati e accerchiati dalla polizia, che oltretutto li salvano dal linciaggio. Si conclude così la storia della follia omicidia di Ludwig. Come di prassi in questi casi, per i due viene richiesta dagli avvocati difensori una perizia psichiatrica. Nonostante le ovvie contestazioni a riguardo, ad entrambi fu riconosciuta la semi-infermità mentale, passando quindi dalla richiesta del pubblico ministero di ergastolo alla condanna effettiva a meno di 30 anni. Così, mentre alle persone non gradite dai due veniva tolta la possibilità di riprendersi la propria vita, per i due killer la possibilità di recupero c'è. Furlan nel 2008 prende la seconda laurea con lode in ingegneria informatica e a novembre del 2010 viene concessa la libertà per buona condotta. All'assassino viene data una seconda possibilità. Anche ad Abel nel 2009 la misura detentiva residue viene commutata in libertà vigilata, revocata anche questa nel 2016, sancendo il suo ritorno alla libertà. Quest'ultimo è morto poi nell'ottobre del 2024. Marco Furlan è libero. Pare abbia dichiarato di voler trovare il modo di togliere il male dalle persone con un dispositivo elettronico. Abbastanza inquietante, detto da chi il male lo rappresentava. E anche nella musica troviamo il racconto crudo di una storia omicida. In uno dei suoi album più celebri, Bad, il compianto Michael Jackson inserisce una canzone noir, Smooth Criminal.